su Radio Sa. È arrivato il momento dello Spazio che Sa.
Lo Spazio che Sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Buonasera da Udicon insieme a Deborah Ferrari, buonasera.
Buona serata a tutti, ciao.
Allora, parliamo di truffe, perché ogni tanto noi dobbiamo parlare di truffe che riguardano le carte di credito. Quindi cosa ci racconti in merito?
Allora, sono le statistiche, perché ne parliamo? Perché sono le statistiche aggiornate del Ministero dell'Economia, purtroppo, a rivelare come le truffe e i danni delle carte di credito siano in costante aumento e coinvolgono sia i consumatori finali ma anche gli stessi istituti di credito. Naturalmente a loro insaputa o, se se ne rendono conto, solo e comunque con un pericoloso ritardo. Di recente c'è ad esempio il report di Abilab sulle frodi internet e mobile banking nel contesto italiano, da cui emerge che il 78,6% ha rilevato almeno un episodio di frode identitaria a danno di clienti. Il fenomeno maggiormente rilevato corrisponde al furto, purtroppo, di credenziali di accesso ai servizi di internet e appunto di mobile banking, mentre i casi di furto o falsificazione dell'identità cartacea sono stati segnalati dal 59% circa del campione. E naturalmente ci sono le truffe che coinvolgono le carte di credito, le più ambite dai malintenzionati per la possibilità di effettuare prelievi e pagamenti all'infinito o quasi. Tra l'altro notizia recente anche nel nostro territorio, no, di una banda che proprio faceva questo, clonava le carte di credito. Il punto di partenza è chiaro: il numero di truffe legate alle carte di credito non solo è in aumento, ma gli stessi malintenzionati si stanno dimostrando sempre più fantasiosi e tecnicamente capaci di escogitare frodi sempre diverse, purtroppo molto efficaci. Se in origine, ma la tecnica è comunque sempre usata, c'era solo il phishing, ovvero, come vi dico sempre, l'invio di messaggi di posta elettronica fasulla, adesso c'è spazio per i dispositivi skimmer, per la truffa dello SIM swap o per le manomissioni degli hotspot wifi. Insomma, tutte modalità per ottenere i dati personali con l'obiettivo di conquistare appunto il possesso della carta di credito. E come rivelano le recenti indagini anche della polizia postale, le vittime di frodi legate a una carta di credito si accorgono in forte ritardo del raggiro, spesso su segnalazione della banca, e anche questa segnalazione arriva in ritardo. Diventa allora importante capire come difendersi, a iniziare da due punti fermi: diffidare ovviamente dalle comunicazioni che non sono sicure al 100% e contattare subito la società emittente nel caso di addebito fraudolento sull'estratto conto della carta di credito. Se il suggerimento di base è stare sempre in guardia, i consigli utili per difendersi sono appunto di contattare la società che ha emesso la vostra carta di credito, cambiare le password su internet e i PIN e tenere monitorate le attività legate alla carta. Se la tecnica utilizzata per la frode sulla carta di credito è quella del phishing via web, occorre, come sempre vi dico, prestare molta attenzione all'indirizzo email dal quale proviene il messaggio, così come all'indirizzo al quale il messaggio invita a trasmettere i dati richiesti. Nei casi di phishing più banali, ve lo ricordo sempre, si tratta di indirizzi di posta elettronica che non sono per nulla coerenti poi con il testo del messaggio.
Torniamo tra poco allo Spazio che Sa.
Lo Spazio che Sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta allo Spazio che Sa. Sembra strano, ma ci sono anche delle truffe sentimentali e quindi dobbiamo stare in allarme, giusto Deborah?
Eh sì, vista la diffusione ormai massiccia di siti e applicazioni per incontri e appuntamenti amorosi, anche i cybercriminali hanno iniziato a prendere di mira i servizi di dating, cioè di appuntamenti, per creare delle truffe online e far cadere nella trappola migliaia di utenti. Per evitare che il fenomeno dei virus, soprattutto sui siti di dating, diventi un vero e proprio problema di sicurezza informatica, la polizia postale ha condiviso anche sulla propria pagina Facebook una serie di consigli utili per gli utenti per individuare ed evitare appunto questo genere di truffe, soprattutto online. Innanzitutto va detto che le frodi legate ai siti per incontri ormai non si diffondono solo su applicazioni e portali web appositi, ma gli hacker creano dei messaggi maligni ad hoc anche per i social network e per la posta elettronica, in modo tale da aumentare il numero di persone che possono cadere nelle loro trappole. L'importante in questo caso, come nella maggior parte delle minacce informatiche, è non inviare dati, foto, video, informazioni che ci appartengono, a persone ovviamente che non conosciamo bene o che ci hanno contattato online. Quasi sempre i cybercriminali contattano le loro vittime in maniera abbastanza schematica, cioè prima ci verrà richiesta l'amicizia, oppure ci verrà inviato un messaggio generico se il servizio non prevede una lista di amici. In un secondo momento gli hacker, attraverso profili falsi di belle donne o di uomini ai tanti, inizieranno a creare un rapporto di fiducia con noi, fino a creare un legame. A questo punto solitamente la truffa si suddivide in due fasi. Se il malintenzionato si accorge che noi siamo davvero interessati a lui, interessati a conoscerlo, ci dirà che al momento ha un problema nel luogo dove si trova e che purtroppo non ha i soldi per riuscire a risolvere questo problema e per incontrarci. Piano piano l'hacker ci chiederà se possiamo aiutarlo economicamente e, se lo facessimo, ritarderà comunque sempre l'incontro, inventando scuse diverse e chiedendo ancora soldi. Al contrario, se l'hacker si accorge che siamo più interessati alle foto o a qualcosa di fisico invece che di sentimentale, inizierà delle conversazioni magari un po' spinte con noi, inviandoci anche foto fasulle, foto ovviamente prese dalla rete, e chiedendo anche noi di inviare foto intime. Se inviassimo questo genere di scatti, lì parte il ricatto. L'hacker ci dirà che in realtà siamo finiti vittima di una truffa a fondo sessuale e che se non paghiamo le nostre foto nudi verranno pubblicate in rete e girate a tutti i nostri contatti. Per difenderci da queste truffe ci sono una serie di consigli da mettere in pratica. Prima cosa, evitiamo in modo assoluto di condividere con persone che non conosciamo le nostre informazioni più riservate. Sembra scontato, ma alle volte, abbagliati da una relazione, una possibile relazione amorosa, perdiamo di vista qualche semplice concetto. In secondo luogo, cerchiamo online le foto del profilo e le foto inviate dalla persona che ci contatta. Ovviamente se sono foto usate su Google non sarà la persona interessata. E leggiamo con attenzione poi i messaggi che ci invia la persona che si finge innamorata, perché spesso gli hacker sono stranieri e quindi traducono i testi usando servizi di traduzione non proprio efficienti. Quindi se notiamo molti errori, cerchiamo di stare molto molto in allerta.
Noi torniamo tra qualche istante dopo un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Ora rientriamo parlando di documenti falsi e conti correnti. Può rischiare qualcosa la vittima?
Beh, aprire un conto corrente con documenti falsi, partiamo da un principio assoluto, è un reato. Chi effettua questa truffa deve dunque risponderne alla giustizia. Fortunatamente, anche grazie all'accortezza degli sportellisti, spesso capita di leggere storie a lieto fine, cioè delle notizie di cronaca che si concludono con l'arrivo dei carabinieri nella filiale bancaria ad aspettare il truffatore, che si era recato in banca per aprire un conto ed era stato magari momentaneamente allontanato dall'istituto di credito per temporanei problemi ai terminali, cioè il tempo per far arrivare la polizia, insomma. Ma in questa storia la vittima può essere anche colui al quale è stata rubata l'identità per aprire i conti correnti. Cosa rischia? Bene, anzi male direi, questo tipo di truffa cela un cospicuo numero di vittime. Infatti, la vittima a cui è stata rubata l'identità, le vittime delle future truffe che si presume verseranno soldi poi su quel conto fasullo. Infine la stessa banca. Può ad esempio capitare che un soggetto apra un conto corrente per far confluire i soldi delle vendite online di prodotti inesistenti, ma comunque disponibili sui siti di aste. Spesso per questo tipo di truffe basta una prepagata o un conto postale. Ma mettiamo comunque che tutto fili liscio, che gli sportellisti non si accorgano dei documenti falsi. In questo tipo di truffa si scatena un vero e proprio effetto domino che coinvolge più persone, le quali sono alla ricerca di un colpevole. E purtroppo, se il truffatore ha rubato anche il numero di telefono della vittima, oltre alle sue generalità, certamente è lui che chiameranno. Il soggetto truffato, appena scoperta la cosa e senza farsi prendere dal panico, dovrà denunciare subito alle forze dell'ordine. Quindi cercare di verificare se sono stati aperti altri conti a suo nome e a sua insaputa. Può capitare che il truffatore utilizzi le generalità della vittima anche per fare, non so, un abbonamento telefonico e poi non pagare le tariffe previste. In questo caso l'operatore inserirà tra l'altro la vittima in una blacklist e potrebbe capitare che il soggetto, che poi magari vuole cambiare veramente operatore telefonico si veda poi rifiutata la richiesta. Ovviamente i rischi sono maggiori a livello psicologico anche per il soggetto a cui vengono rubate le generalità. Se le denuncia il carabiniere è immediata, la vittima può stare tranquilla perché delle azioni criminose fatte a suo nome risponderà ovviamente solo il vero truffatore. Comunque sempre meglio conservare una copia della denuncia fatta ai carabinieri, potrà tornare utile nel caso si scopra di essere finito magari, come vi dicevo, tra i protestati di una compagnia o di un ente per non aver pagato un debito tra l'altro mai contratto. In questo caso bisognerà presentare appunto la copia della denuncia per dimostrare la propria estraneità ai fatti e ripulire, diciamo così, il proprio nome.
Torniamo tra qualche istante qui su Gamma, ora c'è un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Abbiamo l'ultima considerazione da fare insieme, Deborah. Parliamo del Black Friday, quindi fate molta attenzione, diamo qualche consiglio per fare acquisti sicuri e convenienti.
Beh, il prossimo 23 novembre ci sarà appunto il Black Friday, ovvero il venerdì nero dello shopping, in cui sia negozi fisici che siti e-commerce proporranno articoli di ogni genere con sconti anche fino al 70%. Sarà un'occasione importantissima per fare acquisti a prezzi esagerati già prima del Natale. Attenzione però, in tale giornata potrebbero esserci tentativi di truffa online, come ci rivelano le statistiche. Quindi, come sempre, alcuni consigli su come difendersi. La prima regola per difendersi dalle truffe online nella giornata del Black Friday è sicuramente quella di verificare sempre i dati del venditore dal quale acquistate la merce e il feedback degli utenti, diffidare anche di sconti troppo elevati e di recensioni anche tutte positive, in quanto dietro tali offerte super convenienti e apprezzate potrebbero celarsi delle truffe. Altro importantissimo consiglio è quello di controllare sempre il protocollo. Assicuratevi che esso sia HTTPS, non solo HTTP, in quanto il primo fornirà una sicurezza maggiore. Inoltre con esso sarà garantito la riservatezza della comunicazione crittografando le informazioni trasmesse, cosa che invece non avviene con il semplice protocollo HTTP. Ricordiamo inoltre che HTTPS è obbligatorio comunque per tutte le applicazioni web che raccolgono informazioni personali come gli estremi di pagamento. Non concludete mai una transazione quindi quando in alto a sinistra non compare questa scritta, questo protocollo HTTPS. E ancora, qualora il venditore vi chiedesse di cliccare su strani link, diffidate e abbandonate l'eventuale transazione. Altra importante regola per evitare di essere truffati in vista del Black Friday è quella di non fare mai acquisti online quando si è connessi ad una rete Wi-Fi. Essa infatti non è sicura e potrebbe essere utilizzata più facilmente dagli hacker per rubare i dati personali degli ignari fruitori. Diffidate inoltre dei venditori che vi chiederanno un unico metodo di pagamento, come il bonifico, e di quelli che non menzioneranno la voce recesso o ripensamento. Tutti i più importanti siti e-commerce infatti danno la possibilità ai clienti di recedere dall'offerta o di rendere l'oggetto qualora risulti difettoso. Infine diffidate sempre di siti che hanno nome e grafica simili a quelle di grandi catene, potrebbero essere stati studiati proprio ad hoc per ingannare i clienti. Ultima cosa, in vista del Black Friday ricordate che in caso di acquisto di un televisore, anche di questo avevamo già parlato, quest'ultimo dovrà disporre dello standard tecnico T2 con HEDC. Qualora dovesse mancare, il prodotto che state acquistando potrebbe non essere a norma. E ancora, per quanto riguarda l'acquisto di materiale elettronico, il ritiro del vecchio apparecchio dovrà essere garantito senza costi aggiuntivi. Quindi piccoli consigli, ma per stare veramente più sicuri.
E dopo questi ultimi consigli noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alle prossime puntate insieme a Udicon. Grazie a Deborah Ferrari e buona serata.
Ciao.